18:36, buonasera a tutte e a tutti, come da sigla che penso che è un bel po' che non sentivate, ricomincia questa sera Profondo Rosa, trasmissione in teoria sui movimenti LGBTQ, anzi sulla scena LGBTQ, così dicevamo una volta.
E culture.
E culture annesse. Niente, ricominciamo dopo veramente lunghissimo tempo di assenza dai microfoni della radio. Stasera un po' così, con ancora negli occhi, nelle orecchie, nei sensi la manifestazione di ieri, con un po' ancora in lontananza, insomma, gli echi, i bombardamenti in Palestina che da stanotte sono ricominciati, insomma, giornate abbastanza convulse. Comunque ricominciamo così a provare a parlare di cose che in qualche modo toccano i corpi, soprattutto, e questa è la parola, non la dico così a caso, di tutte e tutti noi. Un nuovo ciclo di trasmissioni oggi, che è il 15 novembre 2012, ancora. E niente, ben tornata anche a te.
Grazie. Sì, l'estate è finita anche per Profondo Rosa.
E cioè, è durata un bel
po'. E del resto fa caldo, insomma.
Assolutamente.
Tutta la nostra solidarietà a chi è dentro e tutta la nostra vicinanza a chi in questo momento, insomma, sta portando solidarietà a chi è dentro davanti a Regina Coeli. Insomma, l'avete sentiti poco fa dalla radio, magari dopo sentiremo se ci sono aggiornamenti. Ma appunto riprendiamo anche questo ciclo e riprendiamo proprio a parlare dei corpi, in un, come dire, la prendiamo un po' da lontano, ma forse poi ci arriviamo anche ai nostri corpi nelle piazze.
Sì, sì, la prendiamo, come dicevi tu, un po' da lontano. E io intanto comunque vi ricordo, come al solito, i contatti della radio, anche della trasmissione, lo 06 49 17 50 chiaramente, che è il numero telefonico di Onda Rossa, il sito www.ondarossa.info, il nostro blog, che è antico, davvero, che è da tanto tempo che non si aggiorna, ma è comunque profondorosa.onoblogs.org, nonché la nostra mail, che è profondorosa@ondarossa.info. Queste, insomma, un po' di coordinate per così contattarci a noi direttamente dalla trasmissione, per così entrare in contatto con la radio. Vi ricordo anche una cosa non da poco, che è il conto corrente di Onda Rossa, che è il 6180 40 01, intestata appunto a Radio Onda Rossa, via Le Volci 56 00185, Roma, per le vostre sottoscrizioni, per far campare questa radio, per far andare avanti in qualche modo le trasmissioni, visto che comunque di questa radio in qualche modo mi sembra che ce ne sia ancora abbastanza bisogno, come dire.
Sì, bisogno e voglia anche.
Assolutamente.
E niente, forse possiamo cominciare a, così, a provare a presentare a chi ci ascolta qual è il tema a cui vorremmo dedicare le nostre chiacchiere nei prossimi, a partire da questo giovedì, e diciamo per un primo ciclo di questa stagione 2012-2013 di Profondo Rosa. Diciamo che il titolo che vorremmo dare a questo ciclo è Denudare il Re. E questo, insomma, come dire, lo vogliamo denudare.
Siamo molto ambiziose.
Siamo molto ambiziose, molto molto ambiziose. E come dire, sesso, potere, corpi saranno un po' i fili conduttori di queste nostre prime trasmissioni, andando a parlare di un argomento che è come dire un binomio millenario, insomma, sesso e potere, appunto, ogni potere, insomma, senza farla tanto lunga, nei secoli si è circondato di corti e di corpi comprati in vari modi, insomma, affittati, comprati, schiavizzati, insomma, senza voler con questo dire niente di nuovo e niente di profondo, ma semplicemente è il presupposto di quello che vogliamo andare a dire, e cioè il fatto che è una necessità connaturata all'esercizio del potere, da una parte, appunto, comprare corpi, ma dall'altra che queste pratiche restino nascoste.
Sì, lo svelamento, diciamo, di questo coperchio, il dispiegamento, insomma, il far vedere a tutti quello che succede nelle stanze del potere, solitamente è materia di scandalo. Nei secoli dei secoli, ma insomma, possiamo vederlo poi anche dal giorno d'oggi, negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni, ogni qualvolta si debba mettere alla berlina un potente di turno, la soluzione migliore è chiaramente da parte di chi vuole farlo, molto spesso un giornalista o comunque un entourage di altri poteri o di poteri contrari, è lo scandalo sessuale, no? Il far vedere come appunto il potente di turno, il cerchio di potenti di turno, così ha una gestione così della sessualità della sua corte, che è un po', come dire, promiscua, un po' fuori dalla norma, diciamo così, per certi versi, usando una parola che ricorre spesso da questi microfoni, non chiaramente in questo tipo di situazioni. No, non sta distruggendo, non ti preoccupare, ancora.
Ok, ancora a posto. Sì, e questo non è cambiato neanche, diciamo, nell'attualità, insomma, per quanto come dire, certe morali pubbliche siano cambiate oggettivamente rispetto a altri periodi, però questo binomio sesso e potere ha ancora la necessità di essere nascosto, tanto che tutte le volte che non lo è, e non lo è molto spesso ultimamente, comunque ancora si grida allo scandalo, e ne abbiamo sentiti tanti di scandali, non solo in Italia, insomma, anche soltanto guardando ultimamente c'è stato lo scandalo di Petreus, insomma,
l'ex capo della CIA,
insomma.
Insomma, un personaggio non da poco, o Bill Clinton, insomma, alcuni anni fa, sempre anche lui preso il presidente degli Stati Uniti, precedente, insomma, al doppio mandato Bush e a Obama, di adesso, insomma, è stato pure lui in qualche modo destituito, no, attraverso uno scandalo sessuale.
Sì, poi abbiamo avuto Berlusconi, e questo, come dire, in Italia abbiamo materia ampia
ci abbiamo perso anni e anni di vita
per poter parlarne. Abbiamo avuto nella regione Lazio lo scandalo Marrazzo, perché adesso sì, c'è stato lo scandalo Polverini, ma insomma, prima c'è stato lo scandalo Marrazzo, che peraltro ha dato vita poi alla giunta Polverini.
Sì, all'attuale, insomma, quella sì, ancora è su, ancora per poco, non ci saranno le elezioni, comunque, insomma. Quella a cui vogliamo arrivare, e che in qualche modo ci ha stuzzicato, perché abbiamo ravvisato, rispetto, insomma, non a tutta la parte successiva, quella più, diciamo, giudiziaria, più di appropriazione indebita, che ha coinvolto parecchi esponenti, insomma, della giunta Polverini, ma quanto tutta la parte relativa, diciamo, a quelli che sono un po' state le fotografie, i filmati che sono andati in giro per i media mainstream per alcuni mesi, ormai un paio di mesi fa, perché parliamo, insomma, della metà di settembre, quando appunto sono iniziati a uscire fuori questi scandali, chiamiamoli così, perché tanto di questo si parla sui vari giornali, e che in qualche modo così ci hanno così colpito per delle differenze anche rispetto a come solitamente siamo abituati, no, a conoscere queste cose.
Sì, innanzitutto per, come dire, rinfrescare un po' la memoria, perché i tempi sono veloci e quindi le immagini sono coperte da altre immagini, per rinverdire un po' la memoria di chi ci ascolta, stiamo parlando in particolare delle foto del party, del toga party organizzato dal vicepresidente del PDL in regione, Carlo De Romanis, a cui partecipava anche l'ormai ex governatrice del Lazio Polverini. Stiamo parlando, in sostanza, quel party, appunto, appunto che si è svolto in stile antica Grecia, antica Roma, non si capiva bene, al Foro Italico, quello insomma con le foto dei maiali, per capirsi.
Sì, vabbè, per magari raccontarla a chi se l'è dimenticato, visto che, come dici tu, poi queste robe vengono mangiate e masticate e digerite in pochissime ore. C'erano queste immagini che insomma girano ancora in rete, se ce le cercate ce ne sono parecchie, di invitati con le maschere da porcelli, da maiali, toghe, un po' tipo un toga party in stile Animal House, con tipo un po' un baccanale, un po' un'orgia, diciamola così, in cui tutti vestiti insomma in abiti succinti, in pose così molto ammiccanti alla sessualità, al baccanale, al trionfo così orgiastico, no?
Sì, foto non allusive, se vi ricordate, insomma le immagini sono di persone piuttosto discinte, si vedono mani sul culo, si vedono pacchi in vista, insomma è tutto molto urlato, c'è poco di sussurrato.
E questo party andava a festeggiare proprio la presa del potere, diciamo, da parte della giunta Borverina, in particolare di Carlo De Romanis, che appunto era il vicepresidente della giunta.
Era vestito da Ulisse.
Era vestito da Ulisse, giustamente. Ha avuto un suo ruolo da protagonista nella vicenda. Chiaramente, ed è un po' anche la differenza che ci ha fatto un po' sobbalzare, diciamo così, rispetto magari a tanti altri scandali sessuali analoghi che si sono succeduti così nel corso degli anni e che vi abbiamo un po' accennato, è che tutta questa roba, e lo vedete anche dalle foto che ancora ci sono online, non è stata messa in piedi come scandalo ad arte, magari da un infiltrato, un'infiltrata, un giornalista, un altro politico, che ne so, di opposta fazione, che in qualche modo si è impadronito di queste foto. No, queste foto sono, e penso anche filmati, che sicuramente ci saranno, adesso magari non abbiamo a portata di mano, sono opera degli stessi partecipanti e delle stesse partecipanti a questa situazione. Al che, come dire, in tempi come questi, no, di social network, di web 2.0, tanto così strombazzato, e in cui, come dire, in ogni momento, no, siamo protagonisti della nostra vita quotidiana, e questa vita, nostra vita quotidiana viene diventa in qualche modo parte così delle pubblicazioni online, con i telefonini si è sempre connessi, no? Basta fare una foto di un evento al quale si partecipa e buttarla magari sul proprio blog, oppure mandarla semplicemente per mail a tutti i propri contatti Twitter o Facebook, è ormai un classico, ed è un po' quello che è successo con questa festa, soltanto che quello che è andato in scena, oltre a essere, diciamo, il quotidiano dei partecipanti a questo toga party, a questa festa, poi ce ne sono state anche delle altre che magari vi raccontiamo dopo. In realtà,
sì, c'è stata anche la festa della cacca, per dirvene una.
In realtà, insomma, è qualcosa che va totalmente al di là di quello che è normalmente un quotidiano, una festa fra amici del sabato sera.
Sì, nel senso, ci sono tutti questi partecipanti e partecipanti maschi e femmine sono appunto ritratti in queste foto, ma appunto non sono foto prese mentre chi viene fotografato è inconsapevole della ripresa, anzi guardano tutti in macchina, sostanzialmente sono tutte rivolte verso chi sta fotografando e mostrano questa loro festa sostanzialmente, quindi insomma, guardandole ci siamo chiesti perché, che sta succedendo, no? Sì, da una parte appunto ci dicevamo è l'edonismo del potere tracotante, arrogante, che mostra soldi, lustrini, veline e quant'altro, però non finisce qui, insomma.
Sì, soprattutto non c'è, mentre, cioè, il tutto è chiaramente intriso di sessualità, no? Questa trasmissione, perché poi ci interessa così tanto, perché questa è una trasmissione che in qualche modo investe i corpi, ha sempre visto, insomma, nell'investimento dei corpi e del sesso da parte del potere una sua ragione di essere, no? Queste pose, questo tipo di situazione, ripetiamo, orgiastica, ripresa così dalle telecamere, dai telefonini, dall'occhio in macchina, come dicevi te, in pose inequivocabili che rimandano, diciamo, a un immaginario di tipo orgiastico, allo stesso tempo fanno completamente sparire di fatto quanto di sessualità ci dovrebbe essere. Cioè, il sesso c'è, ma non c'è assolutamente, almeno non c'è in maniera così, come dire, di impersonificata, vissuta, non c'è esperienza di quello che si sta facendo. Come se le immagini fossero in parte mute, in parte non autentiche, quasi come dire, delle polaroid, no? Di una situazione però costruita d'arte, no? Chi partecipa a questi festini è proprio messo in posa, è come se stesse recitando un copione all'interno di questa festa.
Sì, appunto, non c'è, cioè di fatto si, come dire, si recita il sesso, ma non c'è sesso, non c'è eros, non c'è corpo in queste immagini. Queste persone si muovono come su un set, però guardandole noi ci siamo chiesti: ma che set? Cioè, questi stavano a una festa, non c'era il pubblico, cioè stavano recitando per chi? Per chi stavano in posa su un set? Per chi, come dire, si mettevano, come dire, congiungevano i loro corpi discinti guardando fissi, non si guardavano tra di loro, guardavano una terza persona, una terza posizione, presumibilmente la macchina fotografica.
La terza posizione,
il lapsus,
vabbè.
Sì. Laps, vabbè. Cioè, nel senso, si muovono come su un set, però il set non c'è, soprattutto non c'è il pubblico.
Sì, ed è un po', no, come dire, il rimando che uno c'ha rispetto, no, a quello che sono un po' queste immagini che uno vede, è quello, no, alla pornografia direttamente, al filmino porno. Però di fatto la sostanziale differenza, no, che un po' ci dicevamo, rispetto a un film porno, comunque a delle pose porno o alla pornografia in generale, immagini pornografiche, è che l'immagine pornografica viene costruita proprio ad arte per uno spettatore che in qualche modo usufruisce, quindi si comprerà quell'immagine, la vedrà proiettata su uno schermo, perché in qualche modo, come dire, il suo immaginario erotico sessuale viene stuzzicato, no, da quel tipo di situazione.
Qua, sì, in realtà, poi è un prodotto commerciale, insomma, chi lo gira viene pagato, si suppone.
Fa parte, insomma, di un'industria del sesso ben precisa, costruita proprio precisamente per come dire, per vendere a un cliente, insomma, quello che viene prodotto. Qua non c'è cliente, non c'è spettatore poi di fondo, perché è come se direttamente uno fosse spettatore di quello che sta vivendo. Cioè, in realtà loro in qualche modo si sono fatti fotografare in questo tipo di situazione per poi rivedersi, per poi far rivedere ad altri che stavano anche loro lì, perché poi la cerchia, insomma, è abbastanza chiusa. Non credo che abbiano fatto queste foto per essere, non so, per lanciarle al mondo e farle vedere a chiunque. Cioè,
no, anche perché
no,
noi l'abbiamo vista
fanno parte di un privato.
Sì, fanno parte di un privato e appunto il sono le foto di una festa quasi orgiastica. Dietro ci sono soldi, potere, è proprio trabordante questo aspetto. Però di fatto queste immagini non lasciano trasparire né godimento né partecipazione, ma una posa non si sa per chi. Ecco, quello che ci ha colpito guardando queste immagini è che scompare completamente il corpo, scompare completamente il godimento, anche il godimento, come dire, sudicio, sporco di chi gode nell'assoggettamento dell'altra o dell'altro. Non c'è nemmeno quello, no. C'è è come fosse un'immagine piatta, senza, non tridimensionale.
Sì, non profonda, senza profondità. Sì, assolutamente così, ed è un po' quello che secondo noi vorremmo un po' provare a scandagliare. Questa sarà un po' la tematica dalla quale siamo partiti stasera, e che proveremo così ad analizzare in maniera un pochino più approfondita nelle prossime trasmissioni, proprio questo rapporto che esiste adesso fra sesso e potere, in particolare fra dinamiche che riguardano strettamente il mondo dei media, dell'immaginazione che è data attraverso il media, e la sessualità. Questo è un po' uno dei vari temi, perché poi quello che sta al centro di tutta questa di tutto questo ragionamento è appunto la presenza del corpo, e il corpo in questo tipo di immagine è ben presente, è assolutamente il fulcro, eppure non c'è assolutamente, ovvero esiste un corpo come immagine del corpo, esiste un corpo come attore che in qualche modo impersonifica un personaggio all'interno di un copione che non c'è per un pubblico che non esiste, però allo stesso tempo questo corpo non ha più godimento, non ha più profondità, non ha più esperienza, non ha più durata nel tempo, cioè come dire, il sesso si fa in un lasso di tempo, non è assolutamente un'istantanea, insomma, a meno che come dire, sia una cosa totalmente come dire, vissuta veramente in un attimo, ma mi sembra abbastanza difficile, per cui pone, diciamo, tutta questa questione una serie di problematiche, una serie di differenze rispetto a quello che ci viene propinato oggi anche come situazione in cui la corporeità è invece ben presente, no? Come se il moralismo, il perbenismo punti sempre, no, al voler escludere il corpo, perché fonte, no, di peccato, di godimento, eccetera eccetera. No, noi il corpo lo vorremmo invece vedere, e il problema è che non ci sta assolutamente.
Sì, e poi insomma, per come dire, chiudere questa prima parte su questo ragionamento, possiamo anche forse introdurre quella che può sembrare anche una provocazione, cioè nel senso, appunto, si diceva prima, quello che ricordano di più queste immagini è la pornografia, però con delle sostanziali differenze, cioè che la pornografia appunto è fatta per un cliente, per un acquirente, ed è fatta a fine di lucro. Ci dicevamo che forse ancora di più che la pornografia queste immagini ci fanno pensare al post-porno, quindi a qualcosa che, come dire, ci riguarda più da vicino, perché circola di più nei nostri ambienti.
Sì, il post-porno, per chi magari non lo sapesse, è un po' una scena appunto post pornografica in cui, come dire, si è superata la fase come dire, della produzione di pornografia classica, quella insomma che normalmente si è abituato a vedere con i classici film porno, quindi come dire, amplessi che durano 30 minuti, donne prese in situazioni di totale, come dire, soddisfazione dei vari partner che hanno durante gli amplessi, solitamente, diciamo, una macchina da presa che ha un punto di vista del maschio, insomma, che solitamente è il cliente che poi acquista questo tipo di prodotti. Il post porno si collega molto con, diciamo, le questioni relative al superamento delle dinamiche di genere, alla teoria queer, eccetera eccetera, in cui in qualche modo, come dire, proprio le differenze di genere si sono livellate, perché appunto la sessualità e i generi possono essere una performance che tutte e tutti noi possiamo abitare come più ci piace.
Questo è quello che dice chi propone il post porno, sì, vorrei fosse chiaro.
Lo stiamo provando così a spiegare, anche se insomma tutta la questione è complessa, proviamo a dirlo in due parole adesso, poi magari proviamo a spiegarlo bene, anche perché ci troviamo queste, come dire, queste afferenze appunto fra la dinamica di cui parlavamo prima e queste, in cui in qualche modo è come dire se anche la corporeità è ben presente, come se tutte le dinamiche di potere in qualche modo si fossero liquefatte nella possibilità effettiva, no, di vivere la performance in qualsiasi maniera, in qualsivoglia voglia appunto si abbia di volerla vivere. Tutto questo secondo noi, insomma, in qualche modo si rimanda a un'esperienza che è molto simile a quella che abbiamo visto in queste dinamiche online dello scandalo che ha investito la giunta Polverini.
Sì, perché anche il post porno viene, come dire, praticato per essere ripreso, cioè non ha una vita, ha una sceneggiatura, insomma, comunque queste due cose si confondono un po', come le immagini del party della Polverini.
Sì, si confondono e soprattutto non hanno, come dire, non si capisce bene. È come se in un così, in un trip un po' surrealista, la vita e come si diceva, la vita, no? L'arte in qualche modo si fossero fuse in un tutt'uno, il che è una grande sublimazione dal punto di vista artistico, dall'altra mi sembra che sia la totale disintegrazione di qualsiasi forma di esperienza proprio di vita reale. Ovvero sicuramente l'artista nel momento in cui impersonifica una situazione forse anche la vive direttamente, dopodiché c'è ancora molto molto difficile capire come le dinamiche di potere che sono intrise sono, cioè, lì le vediamo proprio in maniera palese, no? Dal punto di vista appunto della giunta Polverini nelle sue performance.
Sì, anche nella povertà estetica delle immagini le rende, come dire, ancora più evidenti, no?
In tutte queste questioni, insomma, proprio come dire, le dinamiche potere ci stanno, sono ben precise, non mi sembra che possano essere superate semplicemente da una teatralità dei gesti o della scena, del modo nel quale si presenta, no, una situazione. Anzi, ci viene riproposta in tutta la sua appunto tracotanza di potere una questione del genere, e non ci sembra superabile. Comunque, vabbè, l'abbiamo buttato in lassa stasera un po' di cose. Come al solito, Profondo Rosa è divisa in due parti. Questa prima parte, insomma, la chiudiamo qua, magari un po' con tanti punti interrogativi che abbiamo messo, e anche con un po' di ammiccamenti, no? Curiosità che vorremmo provare a dipanare nelle prossime trasmissioni. E io chiuderei qua, mandiamo un brano musicale e poi passiamo, come al solito, alla seconda parte di trasmissione, che invece sarà dedicata stavolta non a delle storie di vita,
ma una campagna.
Ma una campagna. E rieccoci qua, 19.07. Bene, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Questo è sempre Profondo Rosa, appunto seconda parte di trasmissione. Dovremmo avere in collegamento un ospite telefonico. Vediamo un po' se ci senti. Buonasera.
Ciao.
Ci sei? Ok, sì, ti sentiamo bene, benissimo, anzi direi.
Vabbè. Cristian del Circolo Maurice di Torino e del coordinamento Silvia Rivera. Giusta la presentazione, va bene così?
Sì, va bene così.
E niente, siamo al telefono con Cristian, che peraltro non è nuovo di questi microfoni, per presentarvi insomma una campagna che è stata assunta dal Circolo Maurice, dal Circolo Pink e dal coordinamento Silvia Rivera, che è la campagna per la libertà di Sissy McDonald, e che verrà lanciata appunto anche in Italia adesso in occasione del 20 novembre. Quindi insomma si tratta di raccontare la storia di questa trans, si tratta di raccontare la storia di questa campagna e anche insomma di come verrà portata in Italia.
Sì, allora la storia di Sissy è una storia abbastanza semplice, nel senso che nel 2011, il 5 giugno, lei stava passeggiando con alcuni amici gay a Minneapolis e praticamente era verso mezzanotte, è stata aggredita con i suoi e i suoi amici con lei verbalmente da un uomo e due donne bianche. Così ricordiamo per onore di cronaca che appunto è una donna transessuale e di colore. Al che ne è nata insomma una baruffa. Lei è stata colpita al volto con una bottiglia di liquore che si è rotta e le ha reciso il collo e la ghiandola salivare. Dopodiché, così raccontano diciamo le cronache, perché noi insomma anche dall'Italia a volte abbiamo difficoltà a reperire informazioni, è nata appunto questa rissa nella quale quest'uomo, che era uno insomma di questi aggressori, è stato accoltellato ed è morto. Insomma è stata arrestata la Sissy dopo questo fatto ed è stata accusata, poi insomma ha confessato dell'omicidio di quest'uomo. La cosa che ha fatto scalpore è stata che il procuratore è stato molto fermo in questa accusa, è stato insomma ha contribuito alla sua pena, che è stata poi di 41 mesi di carcere, il fatto che lei fosse transessuale e nera, e non è stata riconosciuta più del dovuto l'attenuante del fatto che si trattava di legittima difesa, come la sua difesa ha sostenuto, anche perché lei ha riportato appunto queste ferite molto molto gravi. Al che è nata una campagna negli Stati Uniti da parte del movimento trans e poi anche del movimento LGBT tutto, per fare pressione appunto per la liberazione di Sissy. Non è stata insomma ottenuta questa liberazione, anzi lei è stata imprigionata innanzitutto in un carcere maschile, perché ancora i suoi documenti sono al maschile. E noi abbiamo saputo di questa campagna un po' casualmente. Quest'estate a San Francisco c'è stata una manifestazione, una trans march, in cui appunto si chiedeva e si lottava per questa causa, e così insomma ci siamo informati, l'abbiamo un po' fatta conoscere in Italia. E il 20 novembre ci sembrava la data più adatta per fare pressione, perché appunto ricorda le vittime della transfobia. In realtà il 20 novembre ricorda le vittime ammazzate, però nel nostro comunicato abbiamo appunto scritto che Sisi avrebbe potuto essere l'ennesima vittima da commemorare quest'anno, se non fosse stato che appunto si è difesa da questa aggressione.
Senti, fra l'altro,
il 20 novembre, come accennavi tu, ricorda queste vittime. Noi di solito, come coordinamento trans Silvia Rivera, ci coordiniamo con le varie realtà italiane che comunque hanno voglia di coordinarsi con noi per questo evento, e facciamo dei volantini comuni e delle iniziative nelle varie città. Quest'anno ci siamo coordinati come Torino, Verona, Bologna, Napoli e Viareggio e Milano, e insomma insieme a queste azioni stiamo bersagliando tutte le nostre liste, tutte le nostre conoscenze con questa campagna, chiedendo di mettere il banner Free CC sul proprio sito o nel profilo del proprio social network, e di mandare una lettera che noi abbiamo allegato al procuratore Michael Freeman per chiedere la scarcerazione di CC McDonald.
Senti, leggendo un po' la cronaca del anche delle vicissitudini carcerarie e processuali di Sisi, appare chiaro, insomma, questa doppia situazione a cui tu facevi riferimento, ovvero di avere comunque un'afroamericana e una transgender contemporaneamente di fronte, insomma, al sistema giudiziario, che fra l'altro è di uno stato, quello del Minnesota, che sicuramente non brilla per come dire sì, progressismo, o comunque insomma voglia così di inclusione da parte, insomma, sia della popolazione afroamericana che di quella transgender, e dall'altra parte invece abbiamo comunque probabilmente, insomma, dei nazisti che hanno perpetrato questa aggressione nei confronti di Sisi.
Sì,
insomma, voglio dire, è importantissimo il discorso che portiamo avanti, che proviamo a portare avanti con questa campagna, del fatto che bisogna difendersi da queste aggressioni, e se provano ad ammazzarci e per fortuna non ci riescono, cioè non dobbiamo passare dall'altra parte della barricata del tribunale.
Certo, ma oltretutto l'aggressione è stata testimoniata, è stato testimoniato il fatto che loro, sì, i suoi amici passeggiavano tranquillamente per strada per dirigersi in un locale, e sono stati appunto aggrediti da queste persone con degli insulti razzisti rispetto al colore della pelle, ma anche omofobi e transfobici, perché queste persone, insomma, sì, è transessuale, era evidente questo, ma anche i suoi amici erano qualcuno magari un po' effeminato, eccetera, quindi l'intento era proprio quello. E l'autopsia poi ha rilevato che questo Schmidt, mi sembra che si chiami, aveva oltretutto tatuata sul petto una svastica, quindi vabbè, questo magari, come dire, da solo non avrebbe significato molto, però, come dire, correlato col fatto che c'è stata questa aggressione, il tentativo, comunque la causa dell'aggressione è fin troppo chiara. Anche per questo, come dire, magari fatti simili succedono spesso, purtroppo. La concomitanza di questi fattori e la chiara impronta razzista e transfobica di questa aggressione ha fatto sì che si sollevasse un movimento in tutti gli Stati Uniti. Ci sono state diverse manifestazioni, l'ultima delle quali vi voglio ricordare, c'è stata quest'estate, adesso non ricordo bene se a maggio, giugno, insomma, comunque a questa manifestazione ha preso parte Leslie Feinberg, che forse molti ricordano come una delle figure principali del movimento transgender internazionale, ed è stato arrestato. Io ne parlo
l'autrice di Stone Butch Blues, di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, insomma.
Ecco, è anche politicamente una persona molto impegnata, ha subito un arresto per, credo, tipo una roba manifestazione non autorizzata, non so, una cosa ridicola. Però intanto una persona nelle sue condizioni, perché anche di salute non sta molto bene, ha significato parecchio, e anche questo ha dato un po' la spinta internazionalmente a chi magari non conosceva Sissi, perché non era un personaggio molto famoso, ma conosceva Feinberg, insomma ha dato la spinta perché si prendesse la difesa di questa storia e di queste persone, soprattutto anche del diritto, come dire, di manifestare giustamente per una sentenza non giusta, perché non ha tenuto conto del fatto che appunto non è uscita di casa per accoltellare qualcuno, ecco, ma si è trovata aggredita e si è difesa sostanzialmente.
Senti Christian, mi sembra che insomma anche nel contesto sociale italiano questa campagna, immagino insomma che voi ci abbiate pensato, visto che avete deciso di portarla, ha una sua forte rilevanza, nel senso che c'è una, lo sappiamo benissimo insomma, che ci sono tanti casi di violenza nei confronti di trans, in particolare in questo momento parlo di trans M2F, e soprattutto ovviamente a chi tra loro è più esposta, e quindi chi lavora sulla strada, chi magari è qua senza permesso di soggiorno e vive appunto di lavoro sessuale, eccetera. E immagino insomma che questo, portare questa campagna, possa essere anche un modo per parlare di chi poi sulle nostre strade ha bisogno di difendersi.
Sì, sicuramente è un argomento molto molto difficile da trattare, sia perché molto spesso le trans che appunto subiscono queste violenze spesso non ne parlano, non solo non le denunciano, diciamo, alle autorità, ma non le denunciano neanche alla comunità, magari sono lontane da questa comunità o comunque non la sentono come propria. Adesso io le motivazioni non lo so, fatto sta che di queste cose se ne parla sempre poco, ma sappiamo magari per qualche racconto di amica un po' più stretta che succedono. E bisognerebbe riuscire a prevenire questi tipi di cose. Io non so quanto possa servire, ci sono dei progetti adesso rispetto per esempio alla sensibilizzazione e alla richiesta di aiuto, diciamo così, delle forze di polizia. E questo può essere un contributo, però sicuramente come dire, avviene quando l'aggressione c'è già stata, no? Quindi bisognerebbe pensare a dei metodi, a delle strategie anche interne alla comunità, perché queste aggressioni non avvengano, perché le trans che lavorano sulla strada siano sicure nel loro spazio, però è molto difficile perché molte, come dicevi tu, sono clandestine, quindi sono nascoste, molte probabilmente sono anche vittime di tratta, quindi insomma è un discorso molto complesso da gestire. Per questo agganciarci a una situazione anche se non è del nostro paese, perché magari qualcuno ci ha un po' così, non dico rimproverato, ma ha fatto notare che in molte situazioni ci sono anche qui, senza andare a prendere quello che succede negli Stati Uniti. Però un fatto che è balzato così alla cronaca, così con questo rumore, insomma, può essere uno strumento anche per parlare di quello che succede da noi. Sì. Devo dire che io lavorando in associazione ormai da tantissimi anni e da qualche anno, da un anno e mezzo, avendo lo sportello trans al Circolo Moris, non sono mai venuto a conoscenza, cioè nessuno è mai venuto da noi denunciando questi fatti, chiedendoci aiuto rispetto a queste situazioni, e purtroppo vengono vissute in piena solitudine, quindi bisognerebbe mettersi un attimo a riflettere, a studiare delle strategie per aiutare anche insomma queste persone che sono molto molto isolate, molto lontane. Poi d'altro canto c'è tutto un altro mondo rispetto alle persone trans più visibili, alle persone trans più meno problematiche, diciamo così, più inserite anche nell'ambito sociale, che però subiscono tutti i giorni delle discriminazioni per il fatto di essere transessuali, perché purtroppo, nonostante noi da anni insomma facciamo corsi in giro, parliamo, diciamo, facciamo, queste robe succedono ancora, cioè la trans viene non viene assunta in quanto transessuale, non le viene affittata l'appartamento perché magari chissà cosa ci fa dentro e quindi non gliel'affitto. Fino insomma vi racconto solo questa così, giusto per dare un po' l'idea. Due nostre socie qualche tempo fa tornavano da Trieste in autostrada, si sono fermate in un autogrill perché pioveva, dirotto eccetera, e si sono messe in un tavolino a chiacchierare. Dopo una mezz'oretta hanno chiamato la polizia, che è arrivata lì, gli ha chiesto i documenti, questi le hanno dato i documenti, e al che loro hanno detto: ma scusate, perché vi hanno chiamati eccetera? Ha detto: ah, perché disturbavate i proprietari, insomma qualcuno, in realtà non ha detto i proprietari, ha chiamato la polizia. Cioè, questo per dire quanto siano, come dire, disturbanti solo per il fatto di esistere le persone transessuali, quindi poi purtroppo non ci stupiamo più di fronte a situazioni anche più gravi, ecco.
Sì, è che appunto questo caso di Sisi colpisce perché rende, come dire, molto molto evidente quella ragnatela di oppressioni di cui a volte cerchiamo di parlare, insomma, perché da una parte l'identità sessuale, l'identità di genere, dall'altra l'etnia, la classe sociale, eccetera, spesso si intersecano e determinano, no, quanto lontano sei da quella linea della normalità che qualcuno costruisce, e ovviamente più ne intersechi più sei esposta.
Sì, assolutamente, nel caso insomma delle trans questa cosa è talmente visibile, come diceva appunto Cristian poco fa, che solo per il fatto, no, di mettersi seduti a un tavolino tutti insieme a chiacchierare diventano momento di necessità di chiamare la forza pubblica per sgomberare la riunione di persone, certo, non normali,
no,
che sono tutte insieme.
È proprio un problema di ordine pubblico nel vero senso della parola, cioè che, come dire, l'ordine precostituito che queste persone ci hanno in testa viene messo in discussione dal solo fatto che tu stai lì, dal fatto che esisti. Ed è una roba che magari uno si aspettava di vedere, non so, 20-30 anni fa. Oggi vorremmo credere di aver fatto qualche passo in avanti, purtroppo a volte ricadiamo nella realtà e ci accorgiamo che non è così. La questione di Sisi è talmente lampante, il fatto che una donna nera transessuale ha una colluttazione con un uomo, anche altre persone, comunque la vittima è un uomo bianco, che non c'è possibilità di discussione, cioè è un dato di fatto che tra l'uomo bianco e la trans nera vince l'uomo bianco, ecco, questa è la morale di questa storia. E ci fa anche capire, insomma noi già lo sapevamo, però ci appare chiaro come diceva Elena, l'intersecazione di diverse, diciamo così, diversità, possiamo usare questo termine che non piace più, ma che insomma esiste, il fatto di essere diversi sotto vari aspetti ti pone sicuramente in una situazione di minoranza, diciamo, dà la possibilità all'altro comunque di rifarsi sempre a questa tua situazione. Per cui, come dire, la lotta per i diritti che fa una trans alla fine della fiera è la lotta per i diritti che fa un nero, è la lotta per i diritti che fa un immigrato, che fa una donna, perché, come dire, la diversità è in sé che dà fastidio, no? Qualunque essa sia. Quindi, voglio dire, o si sradica il concetto che la diversità o ti piace o te la fai piacere, perché in una società civile non c'è spazio per chi ha questo tipo di fobie, oppure fatti di questo tipo continueranno ad esserci, insomma. E purtroppo noi gridiamo sempre allo scandalo, cerchiamo sempre di mobilitare le coscienze, il problema è che non si scandalizza più nessuno, non si mobilita più nessuno. Sì. Bisogna arrivare veramente a delle situazioni molto molto gravi, come questa per esempio, dove negli Stati Uniti c'è stata grande mobilitazione. Sì. Ho fatto, insomma, adesso mi viene in mente Rodney King, per dire, però bisogna sempre raschiare il fondo, perché la gente muova un po' il culo, ma anche la gente interessata stessa, cioè voglio dire i gay, le lesbiche, i trans, le trans, insomma.
Sì, ricordiamo anche, Christian, che appunto in tribunale tra l'uomo bianco e la trans nera vince l'uomo bianco, però sì, se è viva e se non si fosse autodifesa, esatto, forse non lo sarebbe, insomma, anche questo è un dato importante da certo ricordare. E non lo so, se vuoi dare qualche riferimento web per chi ci ascolta.
Allora, io do il sito del Morris, che è www.morrisglbt.org, dove si trova tutto sulla campagna e sul Tidor, il programma delle varie manifestazioni. Do anche l'indirizzo del blog, che è supportcc, che è .wordpress.com, che è il blog dove si trovano tutte le informazioni sulla vicenda, dove si trovano le varie, diciamo, possibilità per fare pressione per la sua scarcerazione, e si trova anche l'indirizzo dove per esempio si possono mandare delle lettere o delle mail, che ho letto che però sono a pagamento, non ho capito bene come funziona probabilmente per il carcere. Una cosa che ci piacerebbe è che noi abbiamo invitato tutte i gruppi e le associazioni che faranno il Tidor dedicato a Sisi di fare fotografie e poi, insomma, inviargliele, anche per fargli vedere che dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che ha a cuore la sua vicenda.
Sì, è cosa che comunque per chi è recluso dentro un carcere non è da poco il sentire la solidarietà da fuori, il ricevere delle lettere, insomma, sentire che intorno nel mondo c'è qualcuno che comunque li sostiene, no? Sta dalla loro parte, è una cosa assolutamente importantissima. Non so, magari così per il momento la chiudiamo qua. Sicuramente, insomma, questa è una campagna molto, molto importante, come dicevi tu, perché va a intersecare una serie di parametri, di situazioni che, come dire, sono decisamente così sulla una spina nel fianco da una parte e dall'altra. Per cui sicuramente avremo modo così di riparlarne nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Intanto ti ringraziamo e buona serata.
Grazie a voi.
Ciao,
ciao. Ciao, buona ciao, serata. Ciao, ciao. Ciao. Sì, questa cosa poi dell'autodifesa penso che avremo modo di parlarne così nelle prossime settimane. Io adesso non dico niente, però insomma, riguardo tutta la questione delle persone che lavorano col sesso, penso ne avremo modo di parlare più e più volte da questi microfoni e in particolare da questa trasmissione. Per stasera con Profondo Rosa penso che chiudiamo qua.
Sì, chiudiamo qua, vediamo l'appuntamento a giovedì prossimo,
che sarà il 22 novembre. E niente, una buona sera a tutti e a tutti. Il GR, come penso se già sapevate, forse se non lo sapevate prima sapevatelo adesso,
non ci sarà.
Niente, una buona serata a tutti e a tutti, che state comunque all'ascolto di Onda Rossa, a seguire le varie trasmissioni del giovedì, tranne il Noctibus Panis, che per ovvi motivi è ormai dalla fine di luglio che non va in onda. Un saluto quindi a tutte e tutti coloro che per vari motivi si ritrovano rinchiusi dentro quattro mura zozze. Questa cosa che dicevo prima, ricordiamocela, che insomma mandare quattro righe di lettera a chi è detenuta, a chi è detenuta, fa sempre bene, soprattutto a chi sta dentro. Vi ricordo con l'occasione pure che è uscita la nuova Scarceranda, che è già disponibile qua negli studi di Onda Rossa, quindi potete venire a prenderla e potete soprattutto con l'occasione anche segnalarci un detenuto o una detenuta alla quale volete spedirla in carcere. Insomma, lo faremo con la solita solerzia. Niente, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona serata e
ciao ciao
ciao ciao.
Now, what's that sound? Everybody look what's going on.